Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
Rock and roll can never die.
Maurizio Angus Bidoli, questo è Rock and Roll Can Never Die. Al telefono ho un altro gradito ospite. Lui è Sergio, il cantante dei Fan di Roma, gruppo OI. Ciao Sergio, come stai?
Ciao Maurizio, tutto bene? Cantante dei Fan, ormai ex cantante dei Fan, perché sono ex anche i Fan, no? Siamo sciolti un annetto fa, quasi in modo premonitore, poco prima della
lockdown, sì.
Abbiamo fatto l'ultimo concerto a dicembre, il 28 dicembre del 2019. Da lì a un mese e mezzo insomma si sarebbe bloccato tutto, quindi sì, cantante dei Fan, ma ormai i Fan non ci sono più, e purtroppo diciamo lo scotto di questo lockdown lo starà passando anche a gruppi che ci sarebbero se non fosse per
certo
questa problematica che ci abbiamo.
Vabbè, io spero sempre che quando la situazione ritorna alla normalità anche i Fan possano risalire sul palco e suonare, che l'importante per noi, eh?
Ma quello è la scelta nostra di scioglierci, Maurizio, è stata pre-Covid, quindi insomma era già deciso, per cui no, credo che sia un po' difficile. Poi magari chissà, qualche ritorno sporadico, lo sai, non si può mai escludere, però
mai
no,
precludere.
La scelta era quella,
mai precludere,
mai dire mai, come
dice. Senti Sergio, tu nasci con la passione per il movimento OI, o meglio conosciuto il movimento dei skinheads, ma mi dici come nasce questa tua passione per il movimento skinhead e soprattutto cosa vuol dire essere skinhead?
Guarda, io chiaramente adesso tutto quanto quello che dirò è tutto quanto quello che è la mia esperienza,
certo,
che poi
tua esperienza personale ovviamente.
Esatto, molto probabilmente condivisibile da tanti che hanno vissuto quegli anni, tu sei tra quelli, anche se magari eri in un'altra parrocchia, ma quindi poi di base sai più o meno la radice è quella,
sì.
Anche perché insomma non sono in grado di stabilire nessun dogma, io ti dico quella che è l'esperienza, che credo sia giornale. Sì. Io sono nato nel 1957, quindi insomma vado verso le 64 primavere.
Sì.
Tu mi sai che ti vedi leggermente dietro, quindi
del 59, sì. Siamo vecchi, dai.
Se ben ricordi, cioè, punk in Italia, a parte qualche sporadica avanguardia, ma insomma a livello di massa, tra virgolette, correggimi se sbaglio, è stato intorno al 79-80, insomma, si è cominciato a vedere,
esatto,
ad avere un po' più ampia la visione del punk. Quindi innanzitutto la radice è punk, chiaramente è un punk visto da quelli della mia generazione che all'epoca, cioè, eravamo già ultra ventenni,
sì,
e quindi diciamo tutto quanto un background, un bagaglio alle spalle di 10 anni prima. Io avevo 11 anni nel 68, avevo 20 nel 77, quindi tutti quanti quegli anni che va dalle contestazioni studentesche fino al coinvolgimento degli operai nelle fabbriche l'autunno caldo, per poi arrivare al passaggio extraparlamentare, come si diceva, all'autonomia,
sì,
per poi arrivare alla lotta armata. Cioè, quindi io diciamo l'ho metabolizzato in quegli anni, che erano gli anni miei del passaggio dall'adolescenza alla giovinezza, alla prima maturità.
Sì.
E chiaramente quel periodo lì è contato molto. L'esperienza mia punk skinhead chiaramente è stata molto contaminata da quel background lì, cosa che io ne parlavo proprio tempo fa con Valerio Lazzaretti, che tu conoscerai, autore di un bellissimo libro che è uscito recentemente,
Il
Pezzo
della
Collina, in cui consiglio la lettura a tutti, specialmente ai giovani. Ecco, lui apparteneva invece a quella generazione che io ho sempre definito i punk puri, cioè nel senso che loro il fenomeno l'hanno proprio vissuto da adolescenti, quindi non ci avevano tutta quanta, diciamo, questa, non erano corrotti da 10 anni, dal decennio prima, di militanza, vicinanza a certe tematiche, a certe pratiche di lotta, capito?
Certo.
E loro lo sempre, che anzi quasi quasi non sono più funzionali loro al punk, sono gli attuali 55enni, 56enni, insomma,
certo,
ecco.
Certo.
E quindi diciamo questa è la premessa.
Sì.
Quindi partivo per fermarmi quanto mi riguarda, ho finito il militare, partivo da questo punto qui, come tanti altri della mia età sentivamo, c'eravamo questa insoddisfazione, no? Cioè, sentivamo non compiuti, e quindi l'arrivo di questa nuova onda da oltreoceano, da oltremanica, era un'occasione non tanto di cambiare contenuti quanto di cambiare forma, no?
Certo,
e quindi diciamo è nato così. Il primo approccio naturalmente è stato quello punk,
sì,
che insomma a me ne sapevo un mondo quando andai a sentire i Crash, sì, che avevo sentito, ma poi lo andai a vedere, mi sembra, l'81 a Firenze, comunale.
Sì, sì.
Già da prima ho cominciato, galleggiavo tra il rock, e poi chiaramente lì mi sapevo un mondo con i Crash, e l'inizio, diciamo, il primo approccio è stato essenzialmente punk, con i gruppi che giravano allora, insomma.
Certo.
Dall'arcore GPH, Discharge, naturalmente gli Flash, insomma.
Bye.
capito.
E poi chiaramente poi il passaggio è stato, diciamo, il periodo di iniziazione anche è stato molto breve,
certo,
molto
certo.
Breve, perché poi mi è sembrato quasi naturale, proprio in virtù di quella contaminazione, no, politica, diciamo, è un po' più legata al sociale, il passaggio al movimento skinhead è stato, diciamo, quasi naturale.
Certo.
Capito? Tu mi chiederai che perché, qual è il nesso?
Certo.
Cioè, perché io, almeno, ecco, dall'esperienza io mi ricordo all'epoca i punk nostrani, poi chiaramente parliamo di Roma, no?
Sì, sì,
erano,
sì.
Erano quasi più autoreferenziali, no?
Sì.
Diciamo, quelli che c'erano, erano proprio di rottura, per cui erano contro tutto, contro il sistema, insomma, mi sembravano, probabilmente all'epoca mi sembravano che, diciamo, cogliessero un po' di meno quella che era la situazione sociale, capito?
Certo, certo.
Mentre invece il movimento skinhead con la working class erano, cioè, esprimeva anche con un ritmo musicale un po' più pagato, più lento, più cadenzato,
sì,
ma fosse più aderente, diciamo, a cogliere tutte le istanze sociali su tanti quei ragazzi, su tanti la fascia di marginazione che specialmente nelle spogliate, nel quartiere di Teno era tangibile, diciamo.
Tu in quale quartiere sei cresciuto?
Allora, se intendi, io ho avuto una storia quasi da pendolare nomade un po' per tutti i quartieri, dall'infanzia fino all'età di cui stiamo parlando, quindi fino ai 18-19 anni io abitavo in realtà a Piazzale Prestino,
poi
uno schioppo a tiro di naso dalla superata, poi io tutti a fare. E quindi andavo a frequentare il centro, cioè là, inizialmente negli anni quelli precedenti, quelli dagli anni 70, frequentavo Casa Albertone perché ero un iscritto alla TGC di Casa Albertone, quella che oggi sono i magazzini popolari.
Sì.
Quindi fino al 75-76 erano la PTC, come fecero adesso le PTC, ma parliamo dell'altro PTC, era la nostra PTC, chiaramente.
Certo.
Poi dopodiché, con i fatti da universitario, con i fatti dell'AMA del 77, che come adesso il 17 per paio scorso, però volti 24 anni.
Sì.
Lì cominciai a maturare un po' a un altro tipo di pensiero, per cui, diciamo, sono uscito da quello che era il vecchio PC, per poi essenzialmente il cane sciolto, capito?
Sì.
In quegli anni il punk e il movimento mi sembrava la mia casa naturale, capito?
Where's his Sunday best? Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house, it has a crowd. There's always something happening, and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our street. Gets up late for work. Mother has to iron his shirt. Then she sends the kids to school.
sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways.
Naturalmente, e quindi te parlo di metà anni 70, mi piaceva molto il progressive,
sì,
dai Yes, Genesis, ma anche diciamo l'hard rock, quindi naturalmente Deep Purple, Led Zeppelin, quelli che andavano all'epoca per la maggiore,
sì,
progressive in modo particolare, quindi questo fino per poi, per poi appena arrivato il punk, insomma, tutti quei gruppi che ti ho citato prima,
sì, 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 sì,
quelli che facciano gli apri strada, e poi vabbè, poi c'è tutto anche l'evoluzione, o che all'inizio non si crede, perché poi all'epoca non c'era YouTube, non c'era, quindi diciamo la possibilità era quello che tu riuscivi o andavi a istruzioni musicali,
sì, è vero,
ti ricordi bene, e quindi poi noi avevamo il nostro batterista, che era Stufo, che tu forse conoscerai,
sì, 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 sì.
Era uno che all'epoca era uno informatissimo, era il tubo, la prima versione, poi c'è stata un'altra versione che vabbè, ne prendiamo un velo pietoso, ma la prima versione del tubo era un personaggio particolare. Lui tanto ci lavorava pure a distruzioni, ci ha lavorato per,
sì, un, sì, sì, me lo ricordo,
ed era uno, faceva, era uno che veramente faceva il DJ dove stava lì le ore, capito, a mixare i pezzi, dove tu sentivi tutta quanta una sequenza che durava mezz'ora, fatti che ne so, 20 pezzi diversi, ma tutti quanti solo con la stessa base ritmica. Era lui,
certo,
che ci lavorava, era bravo.
Certo.
E lui era uno che prendeva l'aereo, andava a Londra e te portava giù. Quindi, diciamo, io molta della mia informazione musicale dell'epoca la devo a lui.
Sì, sì,
diciamo,
sì,
che ci ha avuto questa fortuna, tra virgolette. Per cui immagino, io naturalmente, quando poi c'è stata la conversione al movimento scheletro, allora per me esistevano i Cockney Rigers, i 14, Business, Peter and the Steel Baby, e non c'avevo tutta quanta invece tutto il resto della musica che era comunque legata a quel mondo, quindi della musica del rocksteady, della musica giamaicana, non la conoscevo. Grazie a lui cominciato a conoscere il Mondaker, il Bass, capito, tutti quanti, poi tutto quanto quell'altro lato della,
sì, sì, sì,
della,
sì,
della,
sì,
cultura finita, insomma.
You show me where you're from, magic you are.
diciamo, io parlando da neofita, no, perché io vengo da un altro, da un'altra estrazione musicale,
dall'altra parrocchia.
È un po' come se dice a Roma Lazio, no? Se dice a Roma Lazio.
Ma no, ma guarda, Maurizio, io ho letto il tuo libro, tra l'altro bellissimo, che tutti quanti i tuoi ascoltatori conosceranno, con le porte nel cervello.
Sì, sì.
E devo dire, al di là delle stupature, vabbè, a parte al di là dei gusti musicali, però la storia era quella, identica. Io quello che leggevo, anche la tua storia familiare, tutta quanto quel come è nato, come veni visto in famiglia, è quella.
Sì, sì,
come
sì,
sono,
sì.
Io, che sono.
Vabbè, noi eravamo.
Tu, magari
eravamo.
Io.
Sì. Noi eravamo la generazione ribelle, diciamo, no?
Certo.
Senti, ma secondo te... dimmi.
No, se poi mi dici che tipo di contatti avessi con i metallari, non lo so, all'epoca veramente non... io almeno per me li vedevo come una setta a parte, capito?
Sì, 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 sì.
Una setta clandestina, perché non era, mentre bene o male quei punk dei vedevi... con i coatti di 300 celle te vedevi, pensa, addirittura quasi io mi sentivo più che punk. Noi come gruppo magari eravamo più affini a ai quattoni, mezzi banditi dei Richard, no? Era con i biker, perché bene o male erano molto stradagnoli e diciamo
quella
quella matrice comune. I metallari semplicemente non li vedevamo, quindi io almeno
certo.
non li vedevo, è quasi come se ci avessero un mondo a sé, capito?
Sì, sì, ma un po', guarda, però, da parte nostra noi vedevamo il mondo dello skinhead, un mondo particolare, non ne avevamo più paura degli skinhead che dei punk, perché... Noi, ti dico io personalmente, consideravamo gli skinheads addirittura gente che veniva da destra, perciò noi vedevamo sti pelati con gli anfibi, sembravano dei soldati, sembrava veramente gente che veniva dalla destra, perciò noi evitavamo un po' quel tipo di movimento, un po' più per paura, perché proprio non c'era la conoscenza. Poi io, andando allo stadio, vidi nella curva giallorossa i Redskins, dico ma come, gli skinheads sono di destra? Anche perché poi se ne parlava, visto in Inghilterra c'era il National Front, che era
certo.
E lì ho scoperto, diciamo, dai, la parte del mondo che c'erano degli skins di sinistra, dico meno male, ma eravate meno paurosi, diciamo, da quel lato là.
Diciamo che la violenza faceva parte del... Ma questo non soltanto per gli schienzi, in particolar modo per gli schienzi, la violenza faceva parte, era una delle componenti. Ecco. Poi c'era chi gli dava maggiore peso e chi praticamente la usava proprio quando era costretto a usarla, e io ero tra quelli.
Certo. Ecco, guarda, questa è una cosa, ecco, che... possiamo parlarne, perché è interessante, perché capire un po' le differenze, no? Tra due movimenti, del movimento skin, dove ci sono i Nazi skin e i Redskins. Mi dici un po', secondo te, le differenze non solo in termini politici, ma proprio in termini musicali, forse, non lo so. Che differenze vedi tu?
Guarda, Maurizio, credo che noi dobbiamo, c'è proprio una data che è una data del sbarramento, cioè è una data proprio precisa, secondo me, identificabile, tra la presa all'interno del movimento skinhead, tra la presa di coscienza su quello che eravamo, oppure davamo l'impressione di essere, quello che poi in realtà dovevamo essere, che è stato il concerto di Certaldo del 1983.
Sì.
Dove lì fu praticamente lo spartiacque, perché fino a quel momento lì, anche qui a Roma, noi sapevamo benissimo di avere degli elementi di destra dentro, ma in virtù di quella no politica, non a nessuno stava a chiedere la carta d'identità politica, a nessuno, no?
certo,
berlinese, che sono giocatori, per cui condividevamo bene o male la stessa musica, gli stessi luoghi, anche le stesse tematiche, anche se diciamo no politica, in realtà no politica era un no sistema, ecco, certo, non sistema politico, sì, ma sì, poi sì, la politica in realtà la facevi, certo, tutte le entitesi che già in quegli anni cominciavano a noi. Se me voglio prendere un merito, me lo voglio prendere non tanto musicale quanto quello che noi all'epoca siamo stati tra i primi, sì, a cantare del film italiano, proprio perché insomma era l'importante, era comunicare, no?
Sì, sì,
il disagio un po' di tutti quanti. Quindi diciamo, quando bastava condividere determinate cose, fino a lì, capito? Anche perché poi all'epoca il discorso del razzismo, cioè non c'era il fenomeno dell'immigrazione, sì, era quasi all'inizio, non era percepibile, quindi non c'era quella pregiudiziale che lì già qualcuno poteva, sì, ogni tanto c'era qualcuno noi che faceva la battutina quando andavamo a sentire i concerti, dove dentro quando andavamo a sentire i Dead Kennedys a McMore,
sì,
qualcuno di noi rimase po' spaesato di quelli che sapevamo, sì, no? Perché videro il batterista nero, capito? Però insomma, al di là di qualche battuta anche ironica che si faceva, poi finiva tutto lì. Il discorso cambiò quando invece ha accertato il successo di quello che succede, perché i gruppi Skinetto o del nord, del Veneto,
sì,
pretesero di mettere il cappello politico con le braccia tese, e quindi quello lì si fa un'uscita pubblica, e quello non andava più bene, e da lì poi nacque tutta quanta la distinzione che ancora oggi c'è. Ma poi io mi ricordo che anche all'epoca, come Schinetti, i problemi veri non ce l'avevamo tanto con i fascisti, che non riuscivano a capire che cosa eravamo, il fascista da loro era il pagliolino, è vero?
Sì, sì, è vero.
Quanto
vero.
Invece con i nostri figli, quelli che poi dopo negli anni, chiaramente con le generazioni successive, perché poi insomma, ho avuto poi un'altra storia personale, poi insomma, hanno condiviso la realtà dei centri sociali e via discorrendo.
Certo, certo. Quindi, parliamo.
Questo è.
Parliamo un po' del lato invece musicale, no? A cui sei stato anche coinvolto poi a un certo punto, e sei entrato con i fan e hai fatto il cantante. Mi racconti un po' questa esperienza con i fan, com'è nata e come si è sviluppata poi? E perché soprattutto sono nati i fan?
Guarda, ti dico, è stata praticamente una... come credo per tanti gruppi, no? Chiaramente c'è i tuoi gusti musicali, gli sviluppi, ogni giorno gli alimenti, e quindi ti viene per te, poi se magari qualcuno ha qualche capacità con una chitarra o con una batteria, sì, ti viene. Sì. Era anche un modo di esprimere, di emergere, capito, in qualche cosa, di comunicare. Quindi è andata così, eravamo a Centrocelle ed eravamo originariamente io e il mio amico Carlo Pinnone.
Sì.
Che era un plicchettone prestato al punk o viceversa, era uguale, capito?
Sì, sì,
per
sì.
Per cui
sì.
Mi affascinava, perché poi tra l'altro lui c'ha un modo così strano di suonare la chitarra, così sbilenco, no? Mi ricordava quello chitarrista dei B-52, capito?
Sì,
quello,
sì,
che
sì,
poi, quello che poi è, mo- quello che poi sì, è sì. morto, no? Per l'errore di Andy Wilson. Cominciammo così, ci piaceva tutte e due anche, e anche sentivamo sia i dischi che anche dei primi gruppi OI, e per cui decidemmo di qua, perché non proviamo, mettiamoci insieme, e provammo. Il primo batterista non era neanche il tubo. Iniziamo trovando questa saletta in Via delle Robine grazie a Paolo Fiori, che era allora uno speaker di Radio Proletaria,
sì,
che è stato il nostro tutor, diciamo, per diverso tempo, ci organizzava i concerti, ci ha aiutato in tutti i modi, ed era praticamente, non so che tipo, era di proprietà della madre, quindi ci infilammo dentro la saletta, dove che tra l'altro condividevamo con un altro gruppo che invece era un gruppo funky, anche molto bravi, però già tutti acchittati all'epoca, allora ancora giravano con i capelli stirati, sì, i calzoni sì. a zampa d'elefante. Ma questi quando arrivavamo noi, che ci portavamo con dietro, era un happening, ogni concerto, ogni prova era un concerto. Quando videro la malparata, perché loro c'erano la loro amplificazione dentro e la usavamo noi,
sì.
dopo un po', 5-6 mesi sbolognarono, se ne andarono, e quindi rimanemmo solo noi. Farmaci, quindi era incostante, diciamo, certo. L'idea uscì fuori a stupo, sono io la batteria, dico tu perché tu stai la batteria, se mi sei io stata la batteria. E quindi è nato così. E lui chiaramente è stata a parte il batterista, anche l'autore, che è uno dei primi testi, quelli che ancora abbiamo poi ricantato, registrato recentemente, erano i suoni. Era un suono che tutto faceva pensare meno poi alla svolta successiva che avrebbe fatto, capito?
Certo.
E poi iniziamo così, insomma, chiaramente a differenza della maggior parte dei gruppi da allora, facendo dei testi in italiano, che non era facile,
certo, sì,
perché chiaramente il testo in italiano è più difficile da adattare, capito? Non c'ha tutte quante quelle cadenze, tutte quante quelle consonanti mozzate che c'ha l'inglese, capito?
Vero, sì.
È più facile, dove poi tutto sommato quando suoni in mezzo a quella ciara puoi di quello che cazzo ti pare, tanto pure se te scordi pure se te lo scordi, e lì invece te devi ricordare, perché insomma quello che dicevi c'ha un filo, capito, grammaticale, quindi lo dovevi fare.
Certo,
non era facile.
Certo.
E poi chiaramente risentimmo di tutte quante le influenze, specialmente dei gruppi della Tutonna, no? Martin, Special, e abbiamo allargato proprio per certificare questa nostra differenza, perché proprio in quegli anni arrivavano dall'Inghilterra, come dicevamo prima, arrivavano i primi sterazzamenti dell'originario movimento ottimista col fronte nazionale, con tutte quante le storie ben scritte, tra l'altro il suo bellissimo film, aiutami, non mi ricordo il titolo,
il primo,
vabbè, chi ci ascolta ha capito che ci hanno fatto pure una serie TV. E quindi proprio perché volevamo sottolineare la nostra differenza, cosa noi facciamo sia al punk noi che i pezzi in levare.
Monkey Man!
Che stava alla voce, poi arrivarono Emilio, che ci ha lasciato 3 anni fa, che suonava l'armonica, poi arrivava una seconda chitarra, poi arrivava il sax, poi alla fine si è affollato, insomma, il discorso. Certo, e certo. È andato avanti, devo dire, intensamente per quasi 4 anni, 3 anni e mezzo, perché in quegli anni lì, per le possibilità che c'erano allora, perché non c'erano i centri sociali,
certo.
Quindi per cui i concerti venivano organizzati nelle scuole o i localetti, non era facile.
Sì, ricordo, vero.
Non era semplice, è iniziata questa esperienza che è andata avanti, era abbastanza... non eravamo dei campioni a suonare, capito? Ma il concetto mio è...
Vabbè, pure i Rolling Stones non sono campioni, pure con...
ecco, il concetto mio era quello che chiunque avrebbe potuto fare quello che ho fatto io, perché all'inizio poi suonavo pure il basso, potevi a cantare, che chiunque avrebbe potuto fare quello che facevo io, basta che c'era la faccia come il culo come me, capito? Era questo, insomma. Gli unici contatti che avevamo con le altre realtà era giusto quando andavi al Guana Club.
Sì, vero.
Era il sabato del Guana Club, dove bene o male ti incontravi tutto, dove c'era una convivenza
diciamo pacifica, diciamo,
non ti dico quasi l'indifferenza.
Bravo, bravo, pacifica, vero.
No, perché poi ogni tanto scappava qualche scattottata.
È vero, vero.
Però poi era anche il menarsi, anche era un modo di conoscersi, no? Di misurarsi.
Vero, vero.
Dopodiché, se affinità vogliamo parlare, più con i coatti veri e propri, con i frequentatori dello stadio, perché quella al centro che c'eravamo, certo. Erano da Borgata Alessandrina. Con i punk era un po' un rapporto... perché i punk allora erano la società, una Shogun Solution,
sì.
C'era per Ciballi col Bloody Riot, si parlano di Roma, chiaramente,
sì, sì.
Con loro, a parte erano, rispetto a me, erano più piccoli,
sì.
Però loro erano appunto quel tipo di punk, poi chiaramente con per Ciballi negli anni saremmo diventati amici, ma all'epoca ci guardavamo un po' strano, perché loro ci guardavano a noi, non capivano bene chi cazzo eravamo, tutti pelati, non riuscivano. Con i mod, anche se i mod ci hanno avuto la primogenitura, no? In Inghilterra,
certo,
il movimento certo. Poi è l'emanazione del movimento dei mod, ma pure qui a Roma sì, c'era qualcuno che andava a scelta, non mi ricordo come si chiamava, la pizzeria.
Andavano di solito o alla Peroni oppure andavano a Capranica, quei parti là.
A Capranica, bravo, sì. Vedi che la memoria, grazie. però ecco, diciamo, io almeno io e quelli che erano vicino a me li vedevano più come loro erano molto più curati nel look,
sì.
Erano un po' lontani, no? Per quanto ci avessero la primogenitura musicale, eccetera, però ho capito. Almeno poi in Italia i modi italiani, quelli da allora li vedevamo un po' legati un po' al modo di vestire, al disco particolare, allo scooter, certo. Che cominciava già allora, cioè non, noi cioè, eravamo più politici, diciamo, Alberto,
sotto i mortai, come l'acciaio non esiste la città, strade di Stalingrado, di sangue siete lastricate, ride una donna di granito su 1000 barricate, sulla sua strada gelata, la croce uncinata, lo sa, d'ora in poi, proverà Stalingrado.
recentemente hai scritto un volume di poesie
sì.
che è stato pubblicato. Com'è da questa?
Chiaramente io ho pensato, dopo che la vena voglio mettere nero su bianco, non è antica, risale a 4-5 anni fa che ho cominciato a scriverle.
Sì.
Però sono riflessioni, chi l'ha letto il libro vede che sono riflessioni un po' su tutto, no? Sull'attualità, sulla storia personale di un figlio di immigrati, no?
Sì.
Come lo siamo stati tanti, quindi sono situazioni espresse lì, ma dove tanti si possono riconoscere. Ma io ho sempre pensato in rima, no? Pure quando non le scrivevo, poi alla fine qualunque riflessione facevo, poi alla fine le chiudevo, facevo sempre la chiosa normalmente con qualche, capito, con qualche epitaffio che poi mi rimaneva in testa, capito? Non lo mettevo. Sì. Quindi me era sembrato un modo di focalizzare certi temi. Di accendere certe emozioni, magari soffite, anche citando esperienze personali del padre, della mamma, del cane, oppure fatti d'attualità, di Stefano Cucchi, o di Giuliani, oppure da ragazzino Willy, quello che hanno mandato adesso, cioè, anche musicali. Comunque sono temi che tutti quanti bene o male tocchiamo, non su social.
Certo,
soltanto
certo.
Che mi sembrava che la rima, che poi non è soltanto romanesca, c'era anche c'è stato qualcosa anche in italiano, più in italiano, mi sembra sempre che la rima, se diciamo concisa, coglie maggiormente, capito, stimola maggiormente la riflessione, capito? Perché il post anche interessante, ma chilometrico, capito? Sul social, che non è un libro, cioè tu stai sul social perché vuoi fare una carrellata di quello che vedi, grosso modo. Se poi vuoi qualcosa, prendi un libro e te lo leggi, sta lì mezz'ora o un'ora, quello che ci devi stare.
Certo.
Quindi deve essere qualcosa che coglie, capito, l'interesse subito, che tu consumi velocemente, ma che però ci abbia la capacità di colpire. E penso che la rima. E quello, poi chiaramente quella romanesca, Belli e Sigusta c'era un tema, no? Tutto sommato erano brevi però incisivi, capito?
Vero,
molto modestamente quello l'ho tentato di fare.
Certo. Senti, dove si trova? Se uno vuole comprare il tuo libro, dove lo può trovare?
Guarda, fisicamente può andare alla Renzo Appresta, che è a via di Tormo Arancio,
sì.
Siamo armati, lì ce l'hanno proprio, quindi se fa una passeggiata un pomeriggio ci si va e lo trovo, se no online, cioè da Nation Libri, Roberto,
sì.
Può fare l'ordine, va sul sito, sulla pagina loro, sul sito, e può fare ordine, coordinazione, se poi, ma poi io poi non lo so, ma mi sembra che ce l'abbiano pure a tutte quante le varie piattaforme, addirittura ad Amazon, Deskinet. Basta citare Rime Ignoranti su Google e ti dice tutte le possibilità.
Certo, certo. Ascolta, per concludere, mi dici cosa rimane del Sergio Skinhead, cosa rimane di quella rabbia e cosa correggeresti della tua vita oggi?
Ma guarda, io devo dire, anche se è stato breve per me e credo per tutti noi che ancora bene o male navighiamo quello, il periodo mio, cioè io in quello mi identifico e quello ancora mi rimane dentro,
certo.
Il periodo punk, e ancora tutt'oggi, tuttora ne ci riconosco. Che cosa non farei? Probabilmente rifarei tutto, perché le cantate all'epoca le abbiamo fatte, magari siamo stati un po' poco politici, proprio per essere schinetta politici, ma quello era quello che si doveva fare in quel periodo, per cui c'era la gioventù da una parte che deve succedere, e comunque ne devi trarre devi comunque andare avanti, devi dare insegnamento, e evidentemente se succede una cosa è perché dopo le deve succedere un'altra, capito?
Certo,
e quindi ti dà una guida su quella che succede dopo.
Sergio, io ti ringrazio veramente tanto, sei stato molto gentile, ti ringrazio di cuore della tua presenza e della tua testimonianza. Speriamo che presto si possa rincontrarci un po' tutti quanti, perché poi lo spirito nostro, quello ribelle, quello del vivere la nostra vita sempre in libertà, io dico sempre, non ha età. Gli amici sono sempre gli amici e la ribellione è sempre la stessa, penso, almeno io questo è un mio pensiero, però penso è un po' il pensiero di tutti quanti.
Guarda, io non vedo l'ora perché mi voglio rivedere a sentire Fingernails. Tra l'altro con la maglietta che mi hai gentilmente regalato, che è bellissima. che è bellissima, e quindi non vedo l'ora, te come tanti altri gruppi, certo, è un tipo di socialità che ci manca tanto. Speriamo che si sbrigano, perché anzi, cominciamo oltre che con la pandemia, e poi dobbiamo pure fare i conti con i reumatismi, capito? Per cui speriamo che ritorni tutto presto come prima.
Certo.
Comunque grazie Mori. Grazie a te,
veramente,
agli
Sergio.
Ascoltatori, alla radio, è stato un piacere.
Un abbraccio veramente, grazie Sergio.
Grazie, ciao a tutti, ciao.
Ciao, ciao.
Rock and roll can never die.
State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.